Radio Trescenza.
Buongiorno da parte di Matteo De Giuli, benvenuti a una nuova puntata di Radio Trescenza in diretta dagli studi RAI di Milano. E noi però da Milano andiamo poi lontani, in Antartide, in Cile, e parleremo di astrofisica e in generale del processo, delle difficoltà della ricerca scientifica. E qui accanto a me ho il nostro ospite per questa puntata, che intanto saluto subito, Federico Nati. Buongiorno.
Buongiorno.
Federico Nati, astrofisico sperimentale. Oggi insegna all'Università Milano Bicocca, quindi è un cervello ritornato.
Sì, da un anno e mezzo circa.
Perché invece ha lavorato negli Stati Uniti, nelle università americane, andando poi da lì in missione in Cile, appunto sulle vette delle Ande e poi al Polo Sud, due dei posti in cui le osservazioni del cielo sono più fertili e più limpide, magari appunto racconteremo perché. E durante la sua missione in Antartide del 2018, quindi l'anno scorso, ha iniziato a scrivere alcuni post su Facebook, post che erano un diario di quei giorni in diretta, che ha avuto molto successo online, è apparso poi su alcuni quotidiani, è apparsa anche Radio Trescenza a febbraio dell'anno scorso. Quei post ora sono diventate la base, diciamo, per un libro che si chiama L'esperienza del cielo, pubblicato per i tipi della nave di Teseo, in cui Nati racconta le avventure, ma verrebbe da dire le disavventure forse di più, i rischi, le attese.
Beh sì, direi che racconto il nostro lavoro innanzitutto, che è un lavoro sperimentale, quindi esposto a rischi, perché lo ricordo, quando si fa ricerca si fanno cose che nessuno sa fare, nel senso che siamo preparati all'imprevedibile, proprio nel senso vero della parola, nel senso che gli strumenti che utilizziamo, le missioni che facciamo, le attrezzature che mettiamo in opera, i telescopi nel nostro caso, perché sono un astrofisico, sono oggetti allo stesso tempo estremamente avveniristici, ma anche artigianali, e spesso fatti presso le università, quindi sui quali mettono le mani studenti, persone che si vanno formando, e tutto questo espone a dei rischi, innanzitutto che le cose possano non funzionare. E poi nel caso della mia missione in Antartide c'è anche quella in Cile, di cui poi magari posso dire due parole, ma in generale andiamo in posti remoti, in posti in cui l'ambiente è ostile e in cui non siamo raggiungibili da, per dire, una consegna di Amazon o di chiunque ci voglia portare un pezzo di ricambio, e con attrezzature limitate. Quindi tutto questo naturalmente espone a imprevisti.
Imprevisti, errori, anche noia in posti estremi, questi sono un po' gli elementi che racconteremo oggi, le vicende del libro, rifletteremo anche un po' su come si racconta la scienza di solito, invece come si possono trovare modi nuovi di raccontarla. Prima però, Marco Motta, noi non ti vediamo perché sei a Roma, ma siamo pronti ad ascoltare la tua voce, che sarà la voce dei nostri ascoltatori oggi.
Eccoci qui, buongiorno Matteo, buongiorno anche Federico Nati, un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Insomma, avete già citato alcune delle parole chiave che saranno l'asse, no, di questa puntata: gli imprevisti, i rischi, il fascino, la noia però anche di fare ricerca in luoghi così estremi. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori intanto di raccontarci come si immaginano loro la vita quotidiana in posti così remoti, dal deserto di Atacama all'Antartide. Diteci naturalmente cosa siete curiosi di sapere su questa vita quotidiana in ambienti simili, se sareste anche disposti ad affrontare condizioni estreme come quelle che ci racconterà e ci ha già iniziato ad anticipare Federico Nati, pur di spostare un po' più in là i confini della conoscenza. 335-5634-296 come sempre per inviarci un sms o un whatsapp, oppure ci sono anche i nostri profili su Facebook e Twitter.
Federico Nati, allora, dicevamo appunto rischi, fallimenti e paure, nel suo libro L'esperienza del cielo c'è tutto questo. Inizierei da un passo prima, diciamo, perché appunto questo è il suo racconto, il diario di un astrofisico che vuole usare forse l'aspetto umano come mezzo per raccontare meglio la scienza, la vita quotidiana. Anche il suo è un racconto chiaro, divulgativo, ma anche onesto, perché non c'è il personaggio, non c'è la retorica dell'eureka, diciamo, il grande scienziato. In questo senso lei fa un grande lavoro appunto minuzioso nel dettaglio, nel raccontare anche la noia, diciamo, delle giornate, le lunghe giornate di uno scienziato.
Sì, grazie per questa domanda, perché veramente va, secondo me, nel segno, nell'idea che mi ha accompagnato in questa scrittura, che è l'idea che ho sempre avuto del mio lavoro, poi, che non è un lavoro, diciamo, è un lavoro che viene spesso rappresentato sulle prime pagine dei giornali attraverso grandi scoperte, attraverso l'entusiasmo di chi ha ottenuto quella grande scoperta, eccetera. Però la stragrande maggioranza delle persone che si espongono al rischio della scienza sperimentale, e con questo non mi limito all'astrofisica, parlo di chiunque, dal medico all'archeologo, dal biologo, eccetera, si espone dei rischi, nel senso che le cose che si vanno a fare potrebbero non portare dei risultati, potrebbero portare dei risultati magari dopo la fine della propria carriera, o comunque potrebbero costringere le persone ad abbandonare la carriera prima di aver finito o ottenuto il risultato. Quindi tutto questo naturalmente espone come dire, un lato umano che è importante nella ricerca, cioè le persone che fanno ricerca, che poi io direi quasi sono la ricerca, perché non è che la ricerca è un concetto astratto, cioè sono persone che fanno questo mestiere. È come dire che il calcio non sono i calciatori, cioè il calcio sono i calciatori, cioè sono è un'attività condivisa innanzitutto, e in questa condivisione ci si espone a dei rischi, a delle sofferenze, a delle scelte importanti, perché poi, come si dice spesso, le persone vanno all'estero, non soltanto costrette ad andare all'estero, ma scelgono anche di farlo, scelgono di abbandonare amici, cari, famiglie, vite precedenti per andare a fare altro. E non soltanto in missioni necessariamente in posti remoti, ma magari semplicemente cambiando stato, continente. Tutto questo, secondo me, è un lato della scienza che viene raccontato poco, o comunque viene nascosto dal sorriso, cioè no, si racconta la scienza con l'entusiasmo, con la curiosità. Ecco, non è soltanto questo, la scienza è anche molto altro, soprattutto molto altro. Nel mio libro, in realtà, cito una frase di Rita Levi-Montalcini che secondo me è nevralgica, è importantissima. Cioè lei dice: molto più importante dell'intelligenza, di tutte le qualità che spesso si associano alle grandi scoperte, invece no, è proprio la tenacia, è quel chiudere gli occhi davanti ai problemi, agli errori, agli intralci, perché in questo modo siamo in grado di andare a porci delle domande, a trovare delle risposte che nessuno altrimenti farebbe.
E raccontarla per quello che è in realtà quotidianamente, appunto, magari può aiutare anche ad avvicinare la gente, gli scettici. Mi viene in mente, mentre parlava, mi veniva in mente Bruno Latour, che dice, grande sociologo della scienza, dice proprio questo: alla fine raccontare la vita quotidiana degli scienziati può aiutare a contrastare anche i negazionisti, gli scettici.
Assolutamente. Bruno Latour, tra l'altro, è stata proprio una scoperta, diciamo, l'ho approfondito proprio nella scrittura di questo libro, perché in effetti come dire, la voce che narra in questo libro, secondo me, potrebbe essere, come dire, un elemento di studio di quel tipo di approccio alla scienza. Cioè, cosa fanno i ricercatori? Cosa fa un astrofisico sperimentale? Cosa fa nella vita e quali scelte deve affrontare quotidianamente? E quali errori e quali problemi anche umani? Da cosa è spinto? Qual è la sua motivazione? Quali sono i suoi fantasmi? Quali sono le sue delusioni e i suoi entusiasmi? Tutto questo, secondo me, è un lato della scienza che deve essere raccontato, ed è quello che ho cercato di fare in questo libro, tra le altre cose.
Cosa fa, però anche dove lo fa in questo caso è determinante, perché appunto partiamo allora, iniziamo a sfogliare il libro e partiamo dalla descrizione di Antartide, che è questo, appunto, un luogo fuori dal tempo, fuori dallo spazio, fuori dalla civilizzazione vera e propria, fuori anche dalla geopolitica, perché è una sorta di paradiso della ricerca.
Sì, diciamo fuori e dentro la geopolitica, nel senso che c'è un trattato internazionale che garantisce al suolo antartico una protezione importante, cioè non può essere sfruttato per scopi bellici, non può essere sfruttato per le sue risorse naturali, non può essere inquinato, non possono essere lasciate tracce umane di alcun tipo, inclusi gli escrementi. Infatti c'è anche proprio un passaggio importante del libro che descrive come vengono trasportati e dove insomma tutto ciò che lasciamo dopo che essere andati al bagno,
riportati in America in quel caso, perché la stazione McMurdo era americana.
Nel nostro caso, da McMurdo lavoravamo in un punto punto dove non era possibile trattarli in loco, e quindi andavano portati via, quindi venivano messi su una nave e trasportati in California. Infatti dicevo che era una grande soddisfazione, no, poter esatto, come dire, mandare i propri escrementi direttamente in California dall'Antartide. Comunque dicevo, l'Antartide è protetto ed è effettivamente un lato importante anche delle riflessioni che si fanno stando lì, perché dovendo garantire all'Antartide, come dire, una condizione immacolata, poi chiaramente nelle basi questo non è perfettamente possibile, però ci si pone immediatamente di fronte al fatto che noi inevitabilmente produciamo immondizia, produciamo scarti, e che questo deve essere immesso in un ciclo, in qualche maniera, di riciclo, di trattamento di quello che lasciamo alle nostre spalle, no? le impronte che lasciamo su questo pianeta. Dopodiché l'Antartide naturalmente è lasciato in questo modo immacolato, ma il resto del pianeta non lo stiamo lasciando affatto in modo immacolato. Quindi sebbene io non sia né un climatologo né un glaciologo, cioè quelli che vanno in Antartide per capire anche i cambiamenti climatici eccetera, il solo fatto, no, di andare lì ed esporre la propria abitudine al problema di dover trattare non soltanto escrementi ma anche tutto il resto, appunto rifiuti, scarti eccetera, fa riflettere veramente sul fatto che questo pianeta lo stiamo riducendo a una discarica.
Il motivo invece per cui lei era lì era questo grande pallone aerostatico da lanciare nella stratosfera.
Sì. Nel mio caso, io sono, essendo appunto un astrofisico e sperimentale, lavoro con i telescopi. I telescopi possono essere installati in vari modi. Tipicamente si mettono a terra, ma non solo. Il problema di mettere i telescopi anche in alto, per esempio nel deserto di Atacama noi abbiamo installato un telescopio a 5200 metri, che è dove ho lavorato, nel deserto di Atacama, comunque stando sulla terra abbiamo il problema di avere sopra le nostre teste l'atmosfera. L'atmosfera è un, specialmente alle frequenze a cui lavorano questi telescopi, è essenzialmente una nebbia che oscura e acceca anche il telescopio, quindi non vogliamo assolutamente questa aria, vapore, acqua e quant'altro abbiamo sopra le nostre teste, e l'ideale sarebbe andare su satellite. Ma naturalmente le missioni su satellite costano molto, impiegano molti anni. Allora esiste una via di mezzo che è il pallone stratosferico. Il pallone stratosferico è una mongolfiera enorme, il diametro lo dobbiamo immaginare all'incirca come quello di un campo di calcio, può portare a circa 40 km di altezza, quindi ben oltre le quote a cui volano gli aerei, dei telescopi che pesano fino a 3 tonnellate, il nostro in particolare pesava proprio 3 tonnellate. È una missione che deve lavorare autonomamente, quindi si lancia questo telescopio, il pallone arriva nella stratosfera e si immette nel cosiddetto vortice polare. Il vortice polare è un vortice di venti che ruota attorno al polo sud in maniera abbastanza stabile, stagionale, e quindi, essendo prevedibile grosso modo la direzione dei venti, diventa prevedibile la traiettoria del pallone, che altrimenti non potremmo controllare. In circa 15 giorni ci ritroviamo all'incirca sopra le nostre teste, alla base di McMurdo in Antartide, la base americana, e nel nostro caso probabilmente gli faremo fare un secondo giro, quindi più o meno un mese. In un mese osserverà il cielo essenzialmente dallo spazio, cioè l'aria che ormai rimane sopra al telescopio una volta raggiunta la stratosfera è una quantità irrisoria.
Come avete capito, insomma, è un libro non solo di personaggi, di racconti, di vita quotidiana, ma anche di immagini incredibili e inedite, e ci sono anche delle immagini nel libro che sono tutte sue, scattate,
sì,
da lei?
Sì, tutti scatti che ho fatto io.
Che sono veramente, impressionanti. Vorrei fare questo gioco allora a questo punto, anche se forse è poco radiofonico, ma proviamo a raccontare almeno due immagini, ne scegliamo una per l'Antartide, forse questa?
Sì, allora, quella che è facile da descrivere, okay, no, visivamente questa immagine, perché è essenzialmente
è tutto azzurro
e si vedono dei puntini neri in mezzo all'azzurro. Allora, quei puntini neri che si vedono in lontananza in mezzo all'azzurro era il nostro posto di lavoro quotidiano, cioè degli edifici montati su delle specie di sci, perché in realtà scivolano sul ghiaccio, posti sopra quella che in italiano a volte viene chiamata barriera o tavolato di ghiaccio o banchisa di ghiaccio, cioè essenzialmente l'Antartide è coperto da una calotta di ghiaccio che può essere spessa anche oltre 3000 metri. Quando arriva verso l'oceano diventa un po' più sottile, ma comunque si estende anche sopra l'acqua.
questa barriera di ghiaccio galleggiante si chiama barriera perché i primi navigatori che arrivarono in Antartide ne videro i bordi, cioè delle muraglie di ghiaccio verticali che erano essenzialmente la spaccatura finale di questa barriera di ghiaccio. Salendoci sopra diventa un tavolato, diventa una pianura, una spianata di ghiaccio infinita, e noi lavoravamo esattamente sopra a questa barriera di ghiaccio, sopra questo tavolato. Quindi sotto ai nostri piedi c'erano qualche centinaia di metri di ghiaccio e poi l'acqua dell'oceano che si infiltrava sotto fino a raggiungere poi la costa, che era all'incirca 10 km da dove lavoravamo. Quindi noi vedevamo la costa dell'isola di Ross, dove si trova la base di McMurdo, a 10 km, e tutto attorno a noi il nulla.
Marco, ci sono messaggi che stanno arrivando?
Sì, ne stanno arrivando diversi, al 3355634296, e c'è intanto Antonio da Bologna che dice: beh, io nel deserto isolato senza Amazon eccetera starei volentieri un annetto, ma il freddo giammai. E allora Federico Nati, la prima domanda è: lei l'ha sofferto o quanto l'ha sofferto il freddo in quelle condizioni? E poi l'altra invece è Andrea, che chiede se diminuiscono anche gli ghiacciai dell'Antartide. E naturalmente Federico Nati ce lo ricordava, non è un glaciologo, domani tra l'altro torneremo a parlarne più in dettaglio, però per lei che è stato lì in quel periodo, sono visibili effetti dei cambiamenti climatici?
Sì, allora rispondo alla prima domanda innanzitutto forse deludendo gli ascoltatori, nel senso che io ho sofferto il freddo più nel deserto di Atacama che in Antartide. Nel senso che in realtà, allora sì, ovviamente stiamo parlando dell'Antartide, il continente più freddo del pianeta, e praticamente anzi quasi confrontabile, specialmente andando verso l'interno del continente, con un altro pianeta. Se si va sull'altopiano antartico, dove c'è per esempio la base di Tholo francese e altre basi, lì effettivamente le temperature sono davvero proibitive, non ci sono forme di vita, neanche i batteri possono sopravvivere. Nel mio caso sono stato abbastanza fortunato perché la base di McMurdo è sulla costa, è a livello del mare, tra l'altro è anche un posto fantastico da un punto di vista paesaggistico, mentre se si va nell'altopiano antartico è un mondo diviso in due, cioè un ghiaccio sotto i piedi e l'aria sopra la testa e basta, non si vede niente altro. Invece la base di McMurdo, essendo a livello del mare, ha una temperatura tra virgolette più mite, cioè tra i meno 20, meno 30, meno 15, quindi temperature chiaramente rigide ma confrontabili con quelle che potremmo trovare altrove. Sull'altopiano antartico arriviamo a meno 80, meno 90 nei periodi invernali, quindi lì effettivamente parliamo di un'altra cosa. Per fortuna io non sono andato in quel punto. Tuttavia in Cile ho dovuto lavorare anche di notte a 5200 metri, quindi con metà dell'ossigeno che si trova a livello del mare attaccato a una bombola d'ossigeno, lavorando all'interno dei telescopi. I telescopi sono schermati dal calore che arriva dalla Terra stessa, quindi all'interno degli schermi del telescopio, un po' immaginiamo lo schermo che si mette attorno all'obiettivo della macchina fotografica che evita i raggi solari di entrare nella lente, ma immaginiamolo grande come un edificio questo schermo. Dentro a questo schermo siamo esposti al freddo siderale, quindi di fatto lì, con i venti che soffiavano a 40 nodi, a 5200 metri, isolati persino da quel po' di calore che potrebbe arrivare dalla Terra, ho sofferto veramente un freddo che penetrante come mai prima né dopo. E per quanto riguarda invece i cambiamenti climatici e i ghiacciai, allora sì, lo ricordo, non è il mio diretto campo di ricerca, tuttavia in Antartide bisogna ricordare che i cambiamenti climatici sì, riguardano il fatto che si sciolgono dei ghiacciai, riguarda anche il fatto che in altri posti in realtà si accumulano delle precipitazioni. I cambiamenti sono complessi, non voglio dire cose che non riguardano il mio campo, questa è una cosa da sottolineare, spesso anche esperti di altri campi si spingono a dire, però riporto ciò che ho studiato, come può fare chiunque, ciò che dicono gli esperti di quel campo, cioè che il cambiamento climatico è in corso, che è generato dall'attività umana, e quello che so è che l'Antartide gioca un ruolo cruciale per gli studi di questi meteorologi, glaciologi eccetera, perché ed è possibile estrarre fare dei carotaggi nella calotta antartica e studiare la storia del clima del pianeta, proprio facendo una stratigrafia di queste colonne di ghiaccio che vengono estratte, quindi mettere in relazione il contenuto delle precipitazioni attraverso i millenni e il contenuto di anidride carbonica, di gas serra, di metano,
di polveri sottili con la temperatura e con l'attività umana. È possibile per esempio anche vedere la scoperta dell'America, perché quando sono arrivati gli europei hanno iniziato a bruciare legna più di quanto non si facesse prima, e quindi si possono vedere i risultati di questo anche in Antartide. Quindi si può fare veramente una storia, e si è capito da questi studi che negli ultimi 50 anni l'attività umana, l'attività industriale ha modificato pesantemente il clima del pianeta, riducendolo appunto a un pianeta in grosse difficoltà da un punto di vista climatico.
E su questo, come anticipava Marco, torneremo anche nella puntata di domani, però torniamo invece al vostro esperimento, sì. Perché appunto si crea questa impasse per cui non riuscite mai a partire, e sembra un po' il deserto dei Tartari, dicevo leggendo il libro, perché appunto la complessità della missione non è solo scientifica ma anche meteorologica, è fatta di limiti umani, di problemi tecnici, e c'è sempre un rinvio, e come nel deserto dei Tartari sembra che non arrivasse mai, come il soldato che aspetta la guerra guardando l'orizzonte. E poi lei a un certo punto cita in effetti il deserto dei Tartari, però invertendo l'allegoria.
Sì, questa è una riflessione che ho fatto, che ho appuntato in realtà proprio mentre ero nel deserto di Atacama, che è tra i due deserti, perché lo ricordiamo, anche l'Antartide è un deserto. Questo potrebbe essere un dato che sfugge, ma è talmente freddo che nell'aria non c'è vapore acqueo, ce n'è pochissimo, esattamente come accade nei deserti, ed è il motivo per cui i telescopi in Antartide si mettono anche proprio sull'altopiano ghiacciato. Nel caso del deserto di Atacama, che è il deserto più arido e più alto del mondo, il deserto dei Tartari mi è rivenuto in mente perché era la mia presenza in quel deserto, la mettevo in quel momento direttamente in relazione con il fatto che avevo appena lasciato la mia città, che era Roma, avevo deciso appunto di andarmene, e mi sono ritrovato improvvisamente in un altro posto. Al termine del periodo che passai in quel deserto tutti i giorni a 5200 metri per circa 6 mesi, mi interrogo sul fatto che il deserto in qualche maniera aveva fertilizzato la mia vita, anche come dire, il mio sguardo interiore, perché i deserti, si sa, sono dei luoghi anche in qualche maniera magici, diciamo così, sono dei luoghi che con il loro silenzio, i loro spazi portano a riflettere su se stessi, a riflettere sulle scelte che si fanno, e in qualche maniera mi sono trovato andando lì anche invece proprio più terra terra ad avere delle opportunità nuove, andando poi negli Stati Uniti, dove ho passato gli ultimi anni, in particolare a Filadelfia, e dove abbiamo in realtà passato la maggior parte del tempo per creare questo nuovo telescopio da portare in Antartide.
Però continuiamo, restiamo un attimo nel deserto, insomma in Cile, ad Atacama, e perché le chiedo a questo punto di descrivere quest'altra foto, l'abbiamo scelta a caso. È un tramonto o un'alba, se lo ricorda? Cerchiamo di descriverlo.
Allora sì, è tutte e due, perché è durante il tramonto, ma quella che si vede è l'alba della luna che sta sorgendo in questo momento, infatti c'è una luna piena, e si vede questa luna che sta sorgendo dietro a una muraglia di vulcani, che sono i vulcani che orlano l'altopiano lì nel deserto di Atacama, e noi dormiamo sull'altopiano, quindi un pochino più in basso rispetto al punto dove lavoravamo, in una specie di ranch, io direi una specie di zona delimitata da piccoli recinti e case di fango, cioè noi dormivamo anche lì. Il freddo era veramente insopportabile, perché non eravamo in un resort, no? Un punto particolarmente con delle comodità particolarmente avanzate, erano case di fango, case di mattoni di fango con dei tetti di incannocciata. L'inverno in cui mi sono trovato a lavorare nel deserto espone a delle escursioni termiche notevoli, quindi di notte con solo una copertina protetto da poco, chiaramente il freddo era intenso, però gli scenari erano incredibili, e appunto dopo questi tramonti si apriva sopra i nostri occhi un cielo che è tra i migliori del mondo. Lì nel deserto di Atacama si possono osservare anche a occhio nudo le stelle e le galassie in una maniera incredibile.
Allora Federico Nati, i nostri ascoltatori poi sono curiosi di sapere com'è andata con il telescopio. Torniamo quindi in Antartide, perché c'è Gianni che dice: ma il telescopio poi viene recuperato?
Allora, il telescopio dopo essere lanciato ha un tragitto che non controlliamo, però possiamo decidere, intanto possiamo comunicare con il telescopio e avere alcuni dei dati, però non tutti, anzi veramente ne abbiamo una piccolissima parte. E nell'arco, diciamo, chi mastica un po' di informatica, per avere un'idea, abbiamo a bordo delle colonne piene di hard disk,
e trasportiamo all'incirca 60 terabyte di dati alla fine del volo. Questi 60 terabyte di dati vanno recuperati, quindi bisogna andare proprio fisicamente o con un elicottero o con un aereo a recuperare l'esperimento. Il volo termina con un telecomando che noi mandiamo da terra, che lo separa dal pallone. Il pallone se ne va per conto suo, l'esperimento a terra appeso a un paracadute. Questo paracadute, una volta che l'esperimento tocca terra, si sgancia per evitare che l'esperimento sia trascinato dal vento, e poi appunto si cerca di recuperare. Ora, tutto questo raccontato così sembra lineare, ma prima di tutto possono succedere disastri quali il paracadute potrebbe non sganciarsi dall'esperimento e quindi arare il ghiaccio, cosa che è capitata in altre occasioni. E potrebbe capitare che l'esperimento atterri in un posto dove nessuno è mai atterrato prima, e con dei crepacci, dove è proibitivo o molto rischioso andare a prenderlo, quindi potrebbe anche essere lasciato lì. Quindi anche fino all'ultimo, fino al momento in cui effettivamente questi dati non ci arrivano sulla scrivania, noi non sappiamo se gli anni spesi per questa missione porteranno dei risultati. Ed è proprio questo, diciamo, un po' l'aspetto, come dire, da brivido del libro.
Un'angoscia che un po' torna in diversi capitoli. Pensare che per una vita, per un problema tecnico, anni, decenni di carriera, di sforzi, di lavori anche comunitari potrebbero svanire.
Esattamente. Quindi è proprio una delle angosce principali che ha chi fa un mestiere come il mio, cioè un ricercatore sperimentale.
Nel vostro caso com'è andata? Però,
io non rivelo mai, non spoilerò mai i film nei gialli, quindi non voglio dare un risultato, e devo dire che leggendo il libro forse è meglio non sapere fino all'ultimo.
Però possiamo dire che tornerà.
Tornerò in Antartide tra un mese e mezzo all'incirca.
E invece, lo dicevamo appunto in apertura, lei ha integrato il libro, il racconto, anche con molti personaggi, in realtà il racconto di molte persone, soprattutto nella parentesi cilena e nella parentesi americana, che è quindi lontana dai deserti e dalle...
Sì, perché diciamo naturalmente in Sud America ho incontrato essenzialmente cileni con i quali sono trovato a lavorare e che hanno fatto parte della mia vita, e come dicevo prima la ricerca è fatta di persone, quindi ed è fatta di relazioni tra persone. E queste relazioni possono essere facili a volte, ma a volte difficili, e specialmente in un contesto in cui si è isolati, magari tutti i giorni a lavorare in due, come è capitato appunto in Cile, a 5200 metri, in due persone, 8 ore al giorno, a volte anche di più, le tensioni possono nascere e bisogna gestirle. Tra l'altro l'assenza di ossigeno rende anche più nervosi, irascibili, quindi è veramente una condizione difficile.
Con rischi anche per la vita, sono incidenti che lei descrive.
Con rischi per la vita notevoli, dall'incidente d'auto che si può avere scendendo dalla montagna, una caduta, qualsiasi cosa che possa accadere a 5200 metri lontano dalla civiltà diventa chiaramente un problema. E in America chiaramente ho raccontato di un'esperienza nuova che si fa andando in un altro continente. Spesso pensiamo che gli americani hanno delle grosse affinità con noi, ma in realtà sono un popolo profondamente diverso, una cultura molto diversa, e anche se sentiamo parlare, se sentiamo dire, se leggiamo come è fatta l'America, poi andarci a vivere, scontrarsi con una quotidianità nuova, dal dover aprire un conto in banca a confrontarsi con il fatto che lì gli ospedali sono privati, quindi come funziona se mi faccio male, le assicurazioni private, come funziona l'università, come funzionano i supermercati, eccetera, gli affitti di casa, tutta la quotidianità.
Anche la noia, perché per assurdo ci sono tanta eccezionalità in questo libro, anche tanta appunto noia quotidiana, no? Routine.
Certo, la routine poi diventa la vita, nel senso che quella non è fatta di queste cose, quindi però è una routine spesso che può essere molto diversa da come la immaginiamo, proprio perché siamo in un altro in altri continenti.
Allora, intanto ringrazio Federico Nati per essere stato con noi. Lei appunto tornerà a novembre,
metà novembre,
per una missione di quanti mesi questa volta?
Per un paio di mesi scarsi probabilmente.
Va bene, quindi probabilmente poi ci ritroveremo per raccontare anche un nuovo capitolo di questo libro. Ricordo, L'esperienza del cielo, diario di un astrofisico per la nave di Teseo.
Lo presenterò l'1 ottobre alla Feltrinelli al Duomo di Milano e l'11 ottobre al Brancaleone a Roma.
Perfetto, e quindi questi sono i due appuntamenti se volete incontrare l'autore. che potete aggiungere anche sui social network, perché sì, è lì che è nato.
Mi trovate su Facebook Federico Nati.
Continueranno anche lì i racconti, diciamo, le appendici.
Assolutamente.
Le appendici al libro. Allora, grazie Federico Nati. Io ringrazio anche a Roma Costanza Confessore, Gina Collauto, Paolo Conte, Rossella Panarese e Marco Motta. A proposito di vite di scienziati, però allora a questo punto vi ricordo che anche sul nostro sito Rai Play Radio trovate le raccolte dei gettoni di scienza, dove appunto ormai da qualche anno abbiamo iniziato a raccontare in pillole la vita di alcuni scienziati, gli ultimi: Vera Rubin, Mary Henning, Francis Crick e Werner von Braun. Trovate tutte le raccolte, sono ormai numerose sul nostro sito raiplayradio.it. Noi ci sentiamo domani. Mancava il ringraziamento del tecnico di Milano, Vincenzo Carbutti, scusami Vincenzo, a domani con Radio 3 Scienze, e buona giornata da parte di Matteo De Giuli.